opera ed è efficace. Questo libro è meraviglioso. Giovanni ha visto i candelabri d'oro e questo è ciò che il Signore vuole avere. Lui ha aperto i nostri occhi affinché noi vediamo quanto Lui è glorioso, meraviglioso, bello e quanto le chiese possono essere anche così meravigliose. Questo è ciò che il Signore voleva avere. Tali candelabri, e non si può neanche descrivere quanto è bella quest'opera, ma era del Signore che noi possiamo vedere. Come il fratello ha detto, non possiamo più dimenticare questo simbolo, questa immagine. Abbiamo un candelabro così meraviglioso, è ciò che il Signore vuol fare con noi. E infatti non è solo un'immagine, è una realtà questo candelabro. La Chiesa è vivente come un albero di vita, come un albero che ha tanti fiori, tante foglie,
pieno della potenza della risurrezione, così vivente. Nessuna morte può resistere nella Chiesa. Alla fine dell'Apocalisse vediamo che la morte viene gettata nello stagno di fuoco. Non c'è più morte. E lode al Signore, oggi nella Chiesa possiamo sperimentarlo, almeno un po' già. E più vediamo nella Chiesa, lo vedremo nella Chiesa, che c'è il fiore, e c'è la mandorla, e c'è il pomello. È così meraviglioso. E anche l'albero di mandorle è il primo albero che dopo l'inverno fiorisce. Questa è la potenza della risurrezione. Dopo la morte, dopo l'inverno morto, il primo che fiorisce è l'albero del mandorlo. Questa è la saggezza del Signore. La vita di Chiesa è piena di fiori di mandorle che possiamo godere, e mandorle, pieno di vita. È un albero speciale e tutte le chiese devono avere questo aspetto. E come hanno detto i fratelli già, chi può costruire, edificare una tale chiesa? Nessuno è capace di fare questo. Solamente Cristo, questo meraviglioso Cristo, è capace. E per questo Giovanni ha visto in mezzo ai candelabri uno, non di più, ma uno. Perché lui era l'unico che è capace di non soltanto edificare tali candelabri, ma anche mantenerli, di purificarli. È un lavoro, un'opera d'arte. E il Signore lavora con tanta precisione. Ci sono tante opere. Se noi nella Chiesa vediamo nel passato, possiamo testimoniare che il Signore ha lavorato in ognuno di noi singolarmente anche. Ci conosciamo già da 40 anni, tanti si conoscono già da 40 anni. E oggi siamo nella Chiesa e ho visto tanti cambiamenti, tante bellezze del Signore. Nei Salmi dice: voglio vedere la bellezza della tua casa. Non siamo ancora portati a compimenti, ma si vede già una bellezza. E come un fratello stamattina ha detto, la Chiesa è veramente un capolavoro. Non è così? Paolo ha detto che la Chiesa è il capolavoro del Signore, di Dio. Lodi al Signore. E noi viviamo nel tempo della maturità, dove possiamo vedere questa bellezza. Ricordatevi che il Signore ha detto: gli ultimi saranno i primi. Noi siamo gli ultimi. Perché alla fine di quest'epoca vedremo questo frutto e possiamo sperimentare questo frutto. Maturi per la mietitura. Alla fine il Signore riceverà questo frutto. Che speranza meravigliosa che abbiamo oggi. E non è soltanto per il godimento di Dio e non soltanto per ma che diventiamo conforme all'immagine di Dio. Ritorniamo al punto A. I candelabri danno luce, fanno luce e risplendono chiaramente in questo mondo di tenebre. Il mondo ha bisogno di luce, di questa luce. Ricordate quello che il Signore ha detto: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Tanta gente è nelle tenebre oggi. Non lo sanno, non sanno dove saranno alla fine e non sanno cosa succederà alla fine. Perché oggi il mondo sembra bello, ma questo è solo un inganno. Anche l'economia è un inganno. Tutti pensiamo, stiamo bene, tutto va bene, ma un giorno tutto crollerà. E alla fine avremo un grande problema. Soprattutto negli ultimi 3 anni e mezzo sarà ancora più terribile. Così ci dice il libro di Apocalisse. Il Signore ha già visto la fine. E se noi siamo saggi, allora investiremo in modo giusto il nostro tempo, la nostra forza, la nostra vita. Investiremo bene. Edificare la sua Chiesa e consacrarci per la testimonianza per il Signore, per dare luce alle gente nel mondo. Spero che ancora tante persone vedranno questa luce e per questo le chiese devono splendere. Sapete, fratelli e sorelle, la Chiesa non è soltanto per noi. Se dopo anni e anni siamo soltanto tra di noi e questa luce rimane qui e non splendiamo in questo mondo e magari la gente non vede questa luce, questo non è buono, non è bene. E il compito della Chiesa è di dare luce, non soltanto per quelli che sono nella casa, certamente anche per quelli, però anche per tutto il mondo. Il mondo ha bisogno dei candelabri e questi candelabri sono 7 lampade. Vuol dire che questa luce deve veramente splendere in modo forte, non un poco, non basta un po'. Anche 2 lampade non sono sufficienti, perché c'è troppa tenebre, ci sono troppe tenebre e c'è troppo buio. le persone devono vedere una luce, come Paolo. Paolo era talmente contro la Chiesa all'inizio. Magari anche la Chiesa a quel tempo non aveva tanta luce. E Paolo era così tanto contrario alla Chiesa, finché a Damasco ha visto una grande luce. Il Signore stesso gli è apparso. Se il Signore appare è come il sole. Lui splende. E questo ha colpito, ha battuto per terra Paolo. Ha subito notato questa luce. Lui è diventato persino cieco per questa forza della luce. Così deve splendere la Chiesa oggi, in questo modo, per guadagnare tante persone. Dobbiamo avere un cuore per le persone che stanno attorno a noi, nell'università, a scuola, al posto di lavoro, i nostri vicini. Devono vedere la luce. E in Filippesi 2, 15 e 16 c'è scritto che dobbiamo mettere in alto questa luce. Leggiamo insieme Filippesi 2. Fa bene leggerlo. Spero che tutte le chiese, dopo questa conferenza, avranno un peso per le persone nel mondo, che ancora tanti possono essere guadagnati. Versetto 15 e 16 del capitolo 2 di Filippesi. Perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che il giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Se siamo un tale candelabro, dobbiamo anche tenere alto la parola della verità, della vita. La parola della vita è così importante ovunque siamo. Che il Signore ci apri le porte per la parola di vita. Dobbiamo pronunciare, parlare la parola di vita. E tutti questi versetti dobbiamo leggerli noi stessi, ma dobbiamo anche proclamarli. Per mezzo dell'udire la fede viene. E se la gente non può udire, noi non parliamo, come possono credere? Noi dobbiamo, ovunque noi siamo, parlare questa parola di vita, soprattutto i giovani, anche a scuola. Dobbiamo parlare la parola di vita, è molto importante, finché il candelabro possa splendere. E la testimonianza vivente di Cristo. Se la gente ci vede, devono vedere il Signore vivente e anche sentirlo. Alleluia. La Chiesa deve portare la testimonianza di Cristo. Come il Signore, quando era sulla terra, ha detto: chi mi vede, vede anche vede il Padre. E oggi spero che possiamo dire: chi vede la Chiesa, vede il Figlio dell'uomo. Perché Lui cammina in mezzo ai candelabri d'oro. E Infatti, non soltanto il capo è Cristo, ma anche il corpo è Cristo. Il Signore deve riempirci. Un tale candelabro dobbiamo essere noi oggi su questa terra. Ovunque noi siamo, ovunque le chiese sono, spero che tante persone vengano attirate e tirate dal Signore. Cosa possiamo dire, oh Signore? Ovunque, dappertutto, nella Svizzera, a Bonn, a Berlino, una città talmente grande, così tante persone, Berlino ha bisogno di questo candelabro, non un piccolo candelabro, ma ha bisogno di un grande candelabro con tanto oro e tanto olio, grandi lampade, non solo 10 watt, ma 150, 200 watt per lampada. Pensate che non è così? Tante volte siamo contenti con poco. Ma è molto importante, molto importante. Se abbiamo una tale coscienza, che cosa serve un candelabro se non splende? Deve veramente splendere. E come ieri a sera abbiamo visto in Zaccaria, il Signore vuole che queste lampade splendino. E per questo, per ogni lampada, ci sono 7 condotti. Questa immagine parla molto. Il Signore dà sempre pieno afflusso per ogni lampada. Ieri sera alcuni fratelli hanno detto a me: gli ingegneri oggi metterebbero solo 2 tubi. Una d'emergenza, perché quando l'altra non funziona più, allora c'è questa dell'emergenza. Ma 7 tubi sarebbe troppo. Io, ridendo, gli ho detto: ma questo è high tech. Questa tecnologia viene dal cielo. High tech. Perché? Perché noi uomini creiamo tanti problemi al Signore. Spesso i tubi sono tappati, non può più scorrere l'olio. Ci sono talmente tante cose nel nostro cuore, in noi uomini, che impedisce l'olio di fluire. Questo lo sperimentiamo ogni giorno. Affinché questo olio possa fluire, il Signore ha deciso di mettere 6 tubi in più, 7 per lampada. Vedete di cosa noi abbiamo bisogno? E in verità, in Zaccaria il Signore dice: non per forza e non per potenza, nel cinese c'è scritto neanche per mezzo delle nostre capacità. E nel Salmo 147 abbiamo letto: il Signore edifica Gerusalemme, ma lui non vuole potenza del cavallo. Non gli piacciono neanche le cosce degli uomini. Ma il Signore dice: per mezzo dello suo spirito la Chiesa funziona soltanto con lo Spirito. Senza lo Spirito le lampade non funzionano. Potete immaginarvi, se le lampade non hanno più olio, pensi che bruciano ancora? Se tu hai una macchina molto cara ma non hai benzina, allora anche la macchina costosa non ti serve. Allora devi spingere. Anche quello funziona. Ma questo non è il senso di spingere la macchina. La macchina si deve guidare. Gloria al Signore, penso che non dobbiamo più dire tanto. Tutti abbiamo visto questa visione dell'immagine. Oggi arriviamo al quarto punto della storia profetica. Il Signore è molto saggio. I sette candelabri d'oro sono un mistero. Perché è un mistero? Perché non sono soltanto candelabri d'oro, ma il Signore vuole mostrarci che questi candelabri d'oro, per preparare questi candelabri d'oro dall'inizio alla fine, non è facile, perché ci sono potenze delle tenebre, c'è Satana che sempre vuole impedire questa edificazione, questa preparazione dei candelabri. È una battaglia, un combattimento. Per questo il Signore dice: io voglio edificare la mia chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. Questo non vuol dire che loro non tenteranno e alcune volte riusciranno. Anche noi abbiamo sperimentato questo personalmente. Quante volte il nemico ha fatto qualcosa nella nostra vita ed è riuscito a farlo, e che è riuscito a portarci a fallimento, e un nuovo ostacolo ci ha messo nella vita, tanti problemi. Non hai mai avuto un problema nella tua vita in massa? Sì. Se non ci fossero problemi, le chiese sarebbero già pronte. Senza perché il Signore ha avuto bisogno di 2000 anni per costruire la chiesa? E tanti in passato mi hanno chiesto su Matteo 13, perché lì c'è un mistero del regno dei cieli e ci sono ancora così tanti problemi. Il Signore ha seminato il buon seme, e quando la gente dorme il nemico è venuto e ha seminato erbacce. Il nemico opera anche lui, lavora. E il Signore ha seminato un grano di senape buono per mangiare, e quando è cresciuto è diventato un albero immenso dove anche gli uccelli hanno fatto un nido. Questo non è buono. Vuol dire che l'essenza, la natura di questo albero di senape si è cambiata. Qualcosa è successo. E il Signore prepara con una farina così fine, senza lievito. Ma poi arriva una donna e ha portato il lievito. ha aggiunto lievito alla farina e l'ha nascosto nella farina. Nessun panettiere o della pasticceria, pasticcere, nasconde lievito nella pasta. Se tu nascondi qualcosa, tu lo fai perché gli altri non lo vedino. E noi nascondiamo soltanto qualcosa che non è buono e gli altri non devono vederlo. Poi alla fine tutta la pasta è lievitata. È così, il nemico opera. Lui vuole distruggere l'opera del Signore con tanti altri elementi. Lui aggiunge tanti elementi. Questo è il mistero. C'è un'altra parte che noi oggi dobbiamo sapere che c'è. Non pensare, alleluia, chiesa, tutto andrà liscio. Sarebbe bello, sì. Mi piacerebbe anche a me che potremmo andare avanti senza problemi. Quando ho cominciato a servire il Signore all'inizio, quando ho visto la visione, alleluia, della chiesa, ho pensato, adesso correremo, arriveremo alla meta senza problemi. Però, Signore Gesù, siamo passati per tanti problemi perché anche il nemico stava operando. E così in queste sette chiese, per mezzo della saggezza del Signore, ci ha mostrato come all'immagine in Daniele, dal capo fino ai dieci dita dei piedi, dove c'era argilla e ferro. Il Signore, già all'epoca di Daniele, ha mostrato tutto lo sviluppo della storia umana da Daniele fino ad oggi. Chi poteva avere una tale visione, mostrarlo per mezzo di una immagine? E qui anche qui per una immagine, per le sette chiese, il Signore ci ha dato una visione chiara. Oggi si può leggere tanto. Noi però dobbiamo vedere una cosa. Il punto cruciale non è di leggere tutta la storia, perché non dobbiamo perdere tempo, ma il punto cruciale è di sapere dove siamo noi oggi in questo sviluppo della storia. Come all'epoca nel libro di Daniele, noi non viviamo più nel regno babilonico, neanche il regno romano o persico, ma noi dobbiamo sapere dove siamo. Noi siamo arrivati al piede. Questo è importante vederlo. Tutta la storia è passata. Potete leggerla voi, non importa per noi, ma dobbiamo vedere, sapere dove, in che tempo viviamo noi, quanto vicino è il tempo. Vi ricordate dell'immagine dove c'era questo piede, questa statua con il piede? E oggi dobbiamo vedere dove stiamo noi, in che tempo viviamo. E in queste sette chiese a il periodo della degradazione, dalla fine del primo fino alla fine del quinto secolo. Anche al tempo di Paolo, Paolo ha detto: tutte le chiese dell'Asia mi hanno lasciato, e Paolo era un apostolo importante. Il Signore gli ha dato talmente tanta rivelazione, visioni dei principi della vita per l'edificazione del corpo, soprattutto ha avuto visioni sulla costruzione del corpo. E Giovanni 15, questa vigna con la vite è un'immagine così importante. Se noi abbiamo visto già l'immagine in Esodo 25 e poi Zaccaria 4, anche Apocalisse, allora capiamo questa immagine in Giovanni 15, la vite e i tralci della vigna. È un'immagine meravigliosa. E qui dobbiamo riconoscere, il tempo di Paolo, queste chiese in Asia non avevano più un orecchio per la verità, sono diventati duri nell'ascoltare. Spero che noi non siamo così. Questo tempo di degradazione dalla fine del primo fino alla fine del quinto secolo, questo è il culmine del potere della Chiesa Cattolica Romana. Non il culmine del potere, in effetti, ma che parola devo usare per esprimerla meglio? In quel tempo tutto il sistema cattolico romano era completo, era arrivato a maturità. Quello che poi la Chiesa cattolica romana ha fatto con le persecuzioni, questo lo potete leggere voi, ma nel quinto secolo tutto questo sistema era intatto, perfetto, pronto per essere usato dal nemico. Durante tutto il tempo fino ad oggi. Poi sull'ultimo foglio, sull'ultima pagina, vi ho fatto uno schemino. Efeso rappresenta la Chiesa all'inizio, quando è stata fondata. I bebè sono tutti carini, veramente. Tutti i bebè. Freschi, viventi, belli, senza ruga, senza difetti, sono così belli, così carini, come la Chiesa all'inizio. E subito a Pentecoste lo Spirito è stato versato nella Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa di Gerusalemme è stata nata. Era molto bello. Ma poi sappiamo, dopo 2 anni, come è detto, quando i bambini hanno 2 o 3 anni, è un tempo di terrore. I genitori diventano terrorizzati. fanno tanti problemi i bambini, ribellano, non vogliono ascoltare, non vogliono ubbidire, fanno appositamente il contrario a quello che dicono i genitori. Come si dice in inglese?
The terrible two.
The terrible two. È un tempo dove i bambini sono molto ribelli e anche noi siamo così ribelli e vediamo che alla fine dell'epoca dei 12 apostoli lì era un tempo di ribellione, non volevano ascoltare, erano duri nell'ascoltare, c'erano tanti problemi. E qui vediamo le 7 chiese al tempo di Giovanni. C'erano già tanti problemi. Poi dopo possiamo anche parlare dei problemi. Dopo arriva la persecuzione sotto gli imperatori romani. Ritorniamo al nostro schemino, al nostro riassunto. Smirna significa mirra, che è il periodo della persecuzione. Pergamo era il tempo sotto Costantino il Grande. Poi arriva Pergamo significa di un lato elevare, ma significa anche sposalizio, matrimonio. Fino al tempo di Costantino il Grande le chiese erano state persecutate, tutti dovevano nascondersi, ma dopo questo tempo la chiesa è stata elevata, è stata conquistata. E non soltanto questo, la Chiesa e il mondo sono stati mescolate. Al tempo di Costantino il Grande vediamo che è il tempo della Chiesa Pergamo. Capitolo 2. Leggiamo insieme. Versetto 13. Io so dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Questo non è una notizia bella, buona. La Chiesa non deve essere sedentaria in questo mondo. Il mondo e la Chiesa devono essere separati in modo molto chiaro. Ma qui c'è scritto, io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. In questo tempo la Chiesa e il mondo si erano già mescolati. È un tempo che inizia con Costantino il Grande nell'anno 313 fino all'anno 527 d.C. Gli altri potete leggere voi. E lo sviluppamento andava fino a Tiatir, lo sviluppo, dove c'è Isabel. Vediamo su questo schemino, da partire da 527 fino a oggi esiste il cattolicesimo romano, fino ad oggi. Il tempo di Efeso era passato, anche Smirne, anche Pergamo era passato. Adesso vediamo Tiatiri. Adesso e Tiatiri vediamo che rimane fino al giorno di oggi. da 1517 con Martin Luther, quando ha messo le tesi lì al tempo di riformamento.
Dunque vediamo che al tempo della riforma, con Luther per esempio, ha cominciato questo tempo della chiesa di Sardi. Con Luther era solo l'inizio e vediamo che qui il tempo della riforma continua pezzo dopo pezzo, si è costruito poco a poco. Leggiamo alcuni versetti per vedere questo aspetto. Nel capitolo 3 di Apocalisse, all'inizio abbiamo la chiesa di Sardi, e prima il Signore dice: si dice, tu hai la fama di vivere, ma sei morto, al versetto 1. Poi ha detto, al versetto 2,
ich habe deine Werke nicht vollendet gefunden.
Non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Sta chiedendo di aprire le finestre perché manca un po' d'aria. Dunque si vede con Sardi al tempo della riforma che avanzava un po' con un gruppo e poi smettevano di avanzare, poi arrivava il secondo gruppo, faceva avanzare un po' la chiesa e poi smettevano di nuovo. Dunque ci sono state così tante riforme, per così dire, e avanzava sempre solo a scatto, cioè avanzava un po' e poi smettevano, c'erano sempre nuove riforme e ogni volta continuava con un altro gruppo. È per questo che adesso abbiamo così tante denominazioni. E la riforma ha continuato fino a oggi, perché vediamo anche oggi con quante divisioni ci sono. Si sono formate tante denominazioni a causa di queste divisioni fino a oggi. Dunque vedete sullo schemino che la riga di Sardia continua fino a oggi. Ma tuttora il Signore vuole restaurare la sua Chiesa. È per questo che vediamo questa freccia che va in su dove sta scritto Filadelfia. E noi siamo interessati a questa freccia. Dopo il tempo della riforma, vediamo nella storia, nel 1727, al tempo di Zinzendorf, un duca, che qualcosa è cambiato. Abbiamo scritto qua sul schemino, ho parlato dei fratelli boemi. E questo è un termine che era conosciuto. Avevano un motto che era l'unità dei fratelli. A quel tempo lì è arrivato questo termine che ha fatto cambiare le cose. Unitas fratum in latino. L'unità dei fratelli. E questo fratello Zinzendorf ha fatto parlare di sé, perché tanti cristiani si sono allontanati di queste divisioni, denominazioni, e tramite questo fratello Zinzendorf, cioè naturalmente non tramite lui, ma per lo spirito che operava in lui, è stato possibile che questi gruppi, questi cristiani, si sono riuniti malgrado il fatto che avevano opinioni diverse, origini diverse. Dunque, con la grazia e l'aiuto del Signore, questo fratello ha riuscito a riunire questi santi, questi gruppi, e erano tutti d'accordo di lasciare le loro opinioni per questa unità fraterna. Erano d'accordo di lasciare anche loro stessi.
C'era un'unità meravigliosa a questo tempo. E il secondo punto che era molto importante per loro era importante quanto la unità per loro era anche l'amore fraterno. Questi due punti loro hanno sottolineato. L'unità dei fratelli e l'amore fraterno. A causa di questi due punti, tutti erano pronti di lasciare la loro opinione. Questo era un movimento nella storia umana. Nell'anno 1727. Vale la pena di leggere un po' su di loro. Questo era l'inizio della restaurazione, della Chiesa, restauro. E il Signore veramente ha aperto una grande porta per loro. Hanno avuto una grande porta aperta per l'Evangelo, per mezzo di loro il Vangelo è stato sparso e scorreva. Così meraviglioso. Ma questo era soltanto l'inizio. Era solo l'inizio, ma deve continuare. Malgrado questo non ha tenuto a lungo. Era un inizio. E 100 anni dopo, nel 1827, c'era questo movimento dei fratelli di Plymouth in Inghilterra. C'erano tanti fratelli dove il Signore li ha potuto guadagnare per un passo in più. Perché amavano tanto la parola e per mezzo di questi fratelli tante verità della scrittura il Signore ha riconquistato queste verità e all'inizio hanno lasciato tutto per il nome del Signore. Hanno detto siamo tutti fratelli e ci riuniamo nel nome di Gesù Cristo. All'inizio era ottimo perché era un passo in più, più in su, ma anche questo non durava a lungo. Alla fine non era ancora completo, il Signore deve sempre andare avanti, deve mostrarci di più. È sempre un grande rischio, un pericolo, quando il Signore ci mostra qualcosa, allora noi vogliamo rimanere in quella visione e non vogliamo andare avanti. E tutti quelli che sono caduti, che non hanno continuato, ma sono rimasti in questa dottrina, sono caduti. E non c'era più vita. E così, dopo Filadelfia, si è creata la linea di Laodicea. Questi fratelli non sono andati avanti, ma pensavano, noi sappiamo tanto, siamo ricchi. Anche oggi pensano ancora così. Ma sono rimasti lì, non sono avanzati. E 100 anni dopo la chiesa locale si è formata nell'anno a Shanghai. Conoscete il fratello Watchman Nee? Il Signore ha chiamato questo fratello specialmente per le chiese locali, per edificare le chiese locali. Questa era la sua testimonianza. E ha visto la visione che tante chiese si formeranno. E anche questo era un passo più in su. Era migliore, ma non era ancora la fine, non era ancora la maturità. Malgrado oggi, quando vediamo le chiese locali in Cina, per esempio, in Cina, non c'è tanta vita, perché sono anche loro, si sono fermati in questo punto. E poi c'è la nostra storia negli ultimi 40 anni. Non devo raccontarvi la nostra storia. All'inizio era meraviglioso. Posso testimoniare nel 1968 fino al 71 era veramente glorioso, anche Gert c'era. Eckhart, anche lui era lì. Sicuramente anche Hans Günther. Ma Hans Günther è arrivato un po' più dopo. Ma tanti santi c'erano lì. Era veramente glorioso, meraviglioso. Avevo quasi pianto di dover lasciare la chiesa a Los Angeles per venire in Europa, perché per me era come un paradiso. Io non voglio lasciare un paradiso. Ma la vita di chiesa era un pregusto pieno di vita. Veramente questa vita era la cosa più bella, questa ricchezza di Cristo. E tutti i santi hanno veramente toccato il Signore nelle riunioni. C'erano tante testimonianze viventi, vere. Un servizio sacerdotale di ognuno. Ognuno che è venuto ha visto la visione e si è consacrato. Non soltanto per Cristo, ma anche per l'edificazione. Tanti fratelli in USA hanno venduto case e sono lasciato i lavori per venire a Los Angeles e edificare la chiesa. E il Signore l'ha benedetto. Il Signore ha dato benedizione. Non è così facile di lasciare la casa, il lavoro, tutto, e venire a Los Angeles. Questo era una chiesa gloriosa, veramente. E pensavo, questo è quello. Alleluia, siamo riusciti. Il Signore viene presto. Ma, malgrado, sfortunatamente, c'era una grande distrazione. Era un pregusto, ma non era ancora terminato. Il Signore doveva fare ancora la sua opera. E c'era anche il nemico che combatteva ancora più fortemente contro la Chiesa. E il Signore deve portarci, dobbiamo passare per mezzo delle prove. E non possiamo dire alleluia, siamo la Chiesa, siamo per la Chiesa, e dopo, magari dopo una prova, non lo diciamo più. Il Signore deve provarci, deve portarci nelle prove per vedere ciò che rimane. Oggi, dove siamo e dove ci troviamo noi oggi? 2011. Siamo nel 2011. Questo è molto importante per noi di saperlo, di vedere dove siamo noi su questo schemino. Dal 1927 fino ad oggi. Signore Gesù. Fratelli e sorelle, dobbiamo avere questa coscienza, dobbiamo esserci conti dove siamo. Noi crediamo che il Signore ritorna presto e non è soltanto che lo crediamo, ma anche abbiamo questa testimonianza del nostro spirito. E tante cose che succedono oggi in questo tempo, i segni del tempo che abbiamo e anche la testimonianza del Signore in noi e quello che il Signore ci mostra nella Chiesa è per poter avanzare, proseguire fino alla fine, fino alla meta. Questo ha tanto significato, è molto importante. Se noi non avanziamo, allora anche noi cadremo sulla linea di Laodicea. Io vi voglio dire per l'incoraggiamento, fratelli e sorelle, se il Signore non ce la fa con noi nella Chiesa, dove Lui ha investito già talmente tanto, il fratello ci ha detto prima, dobbiamo investire. Nessuno ha investito così tanto come il Signore nella Chiesa. Lui ha investito già così tanto in noi. Cosa pensate? Tutte queste esperienze che noi abbiamo avuto, il Signore ha potuto guadagnare una base così buona. Con chi il Signore ce la farebbe se non con noi? Pensi che una denominazione della linea Laodicea potrebbe saltare su sulla linea della Chiesa? Era molto difficile fare questo schemino, non sapevo bene come poterlo mostrarvi qua. Non è possibile fare un salto da un carro di cavalli fino a una macchina senza che non c'è niente in mezzo, fino a una Porsche. Non è possibile. Manca la condizione. Non si può fare un salto così grande. E oggi nella Chiesa, per mezzo della grazia, e questo non lo diciamo perché ci vantiamo, no? Anche noi non siamo ancora giunti fino alla fine, fino alla meta. Non c'è niente da vantarsi, ma dobbiamo riconoscere che il Signore deve arrivare alla meta con noi. Se noi viviamo in questo tempo e non riusciamo con il Signore di arrivare alla meta, siamo miserabili. Questo è il senso della rivelazione. Non che ci esercitiamo a sapere tante cose sulla storia. No, dobbiamo essere consci in che tempo noi viviamo. Dobbiamo saperlo e dobbiamo essere incoraggiati per avanzare fino alla meta. Che il Signore ci fortifichi e dire al Signore, Signore, voglio farcela con te. Non voglio fermarmi. Quella chiesa all'inizio di Herrn Hutter era all'inizio. O anche al tempo di Watchman Nee. Questo era sempre un inizio per il restauro. Oggi siamo avanzati molto, però non siamo ancora arrivati alla meta. Oggi se uno va in macchina, la macchina è già sviluppata, è più gradevole. 50 anni fa non era ancora così. Oggi, a quest'oggi, non so cosa, che sviluppo faranno ancora le macchine. Ma vediamo, il Signore deve portarci alla meta. Lui vuole avere il suo candelabro, vuole terminare la sua costruzione. Vogliamo collaborare noi o no? Non dire siamo troppo giovani. No, questo è il tempo. Oggi è il tempo per l'edificazione e tutti dobbiamo collaborare per arrivare a questa meta. Sono molto felice di poter vivere in questo tempo. Sono molto grato al Signore. Ho detto spesse volte al Signore, grazie che posso vivere oggi, in questo tempo. E non nel Medioevo, al tempo di Martino Lutero. Forse non avrei neanche avuto il coraggio di essere un martirio a quelle. Magari sarei rimasto nella Chiesa Cattolica. Ma oggi viviamo in un tempo così meraviglioso dove il Signore porterà a compimento la sua opera. Questo è una cosa così gloriosa, meravigliosa. E per questo, fratelli e sorelle, lasciateci continuare a avanzare. Non importa quello che dicono gli altri, quello che fanno gli altri. Non importa. Loro dovranno stare anche davanti al Signore. Tutti sono responsabili davanti al Signore, ma è bene che tutti nella Chiesa sappiamo che è bene sapere che siamo arrivati all'ultimo pezzo e dobbiamo ancora soffrire. Tante cose possiamo lasciare. Quelle cose che dobbiamo lasciare sono delle piccolezze in confronto a quello che ci sta davanti. Il Signore ha fatto già così tanto. E adesso Lui si aspetta da noi che avanziamo con Lui. Noi vogliamo giungere alla meta con Te, Signore. Tutti i santi devono imparare a lasciare tutti i problemini, tutte le difficoltà, tutte le offese, dimenticatele, imparate a dimenticare. Perché no? Il Signore ci ha perdonato così tanto e noi non possiamo perdonare una piccola offesa, non possiamo dimenticarla. Non possiamo farlo questo, ma sì che lo possiamo fare. Tu lo puoi fare? Ma certo. E se no, allora se non sei capace vai a Lui. Ma abbiamo un talmente grande e così buono sommo sacerdote. Non è vero? Fratelli e sorelle, lasciateci giungere alla meta con Lui. E dobbiamo imparare a non guardare agli uomini, ma solo a Lui. Noi vogliamo vedere solo Lui, non vogliamo vedere nessun altro. Quale uomo può portarci alla meta? Dimmelo, ditemelo. Per favore, ditemelo. Chi? Nessuno. Nessuno. Chi segue ancora uomini arriverà in una via senza uscita. E questa è la via più moderna. Le vie senza uscita più moderne sono quelle dove gli uomini ci portano. Se segui Watchman Nee, non va bene. Watchman Nee era, ma non è più. E non ci sarà più. seguite il Signore? Perché volete seguire perché volete seguire alcuni che non sono o che erano soltanto? Lasciateci seguire il più migliore. Vogliamo seguire il figlio dell'uomo. Perché vorremmo seguire un altro uomo? Novembre scorso ho incontrato una persona che è andato da questo a un altro. Poi sono venuti anche da noi per avere comunione. Allora io gli ho detto, io ho imparato a non seguire più nessuno che soltanto l'agnello. Abbiamo letto il versetto in Apocalisse, seguiranno l'agnello ovunque va. Quanto alto riesci a saltare? Anche con il più nuovo, moderno Airbus, non puoi saltare su fino a Sion. E l'aereo più moderno non può volare così alto. Chi può portarci fino al trono di Dio? Perché vogliamo seguire uomini? In questo ultimo tempo non c'è nessuno cui possiamo seguire, ma c'è il Signore soltanto. Solo il Signore. Viviamo nell'ultimo tempo dove giungeremo e dove vogliamo giungere fino al trono. Lode al Signore per un tempo così meraviglioso, quest'ultimo tempo. Dobbiamo tutti lodare e ringraziare il Signore. E la domanda oggi è: dove ti trovi tu? Ti trovi ancora nella linea di Tiratiri, nella freccia di Tiratia, o sei rimasto bloccato sulla linea di Laodicea? O Sardes, Sardi, o dove ti trovi? O ti trovi sul punto dello sviluppo dove c'è il candelabro? Dove ci troviamo noi? Dove ti trovi? Noi abbiamo una scelta. Possiamo fare una scelta e questa decisione dobbiamo prenderla davanti al Signore. Non so se tutti che ci sono qui hanno visto già chiaramente la Chiesa o no, ma stamattina avete una scelta. Cosa volete fare? Vogliamo costruire, terminare questo candelabro nell'amore fraterno, nel Signore o no? Questa è una decisione molto importante. È una decisione molto, molto importante. Lode al Signore. E tutte queste quattro linee rimangono fino al ritorno del Signore. E cosa pensi? Quale chiesa sarà rapita davanti al Signore? Tutte e quattro? Certamente no. Sicuramente non tutte. Alla chiesa di Filadelfia il Signore ha promesso, perché tu hai tenuto la parola di vita, io ti proteggerò dall'ora della tentazione. Vuol dire che solo la Chiesa di Filadelfia, il Signore questo l'ha parlato solo alla Chiesa di Filadelfia. E oggi la meta è di restaurare questi candelabri d'oro, questo candelabro d'oro. Lode al Signore. Questo mi sa che basti per questo punto. Non abbiamo bisogno di vedere di più. Il Signore sta facendo e sta terminando la sua opera. Lode al Signore. Lasciateci cantare una canzone. C'è scritto quando serviamo il Signore non bisogna sudare, lasciateci aprire le finestre, così lasciamo entrare un po' d'aria.